Come preannunciato, dopo la lettura di alcuni estratti dal comunicato, appunto da questo documento, questa presa di posizione dell'Unione delle Camere Penali di Milano, andiamo a sentire, ad approfondire alcuni temi con Valeria Alberta, avvocata e presidente appunto dell'Unione delle Camere Penali di Milano, quindi insomma dell'organizzazione degli avvocati che, come abbiamo appena letto, ha preso parola in modo molto molto chiaro sulle zone rosse che si estendono. La prossima candidata è Roma, in particolare l'area della stazione di Termini, zona tra l'altro caratterizzata anche dall'essere luogo dove trovano riparo molte persone ai margini estremi della società, persone senza casa, via dicendo. Ma adesso appunto diamo intanto il benvenuto a Valeria Alberta, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Per precisione, ma non tanto per il nome, che è Valentina Alberta, devo dire che non sono presidente dell'Unione delle Camere Penali, ma solo della Camera Penale di Milano, soltanto per non togliere al presidente Petrelli il suo ruolo. Le Camere Penali sono, diciamo, sparse sul territorio, tra l'altro oltre a quella di Milano anche la Camera Penale di Roma ha preso posizione rispetto a questi provvedimenti, e devo dire che anche il nostro presidente, diciamo, nazionale, l'avvocato Francesco Petrelli, ha preso anche lui è stato intervistato a proposito delle zone rosse, e c'è stata una condivisione della nostra posizione che ci ha ovviamente rinfrancato rispetto alla questione, soprattutto di metodo, che abbiamo ritenuto di porre. Grazie comunque per questo invito a partecipare oggi.
Anzi, chiedo assolutamente scusa per l'errore sia nella definizione del nome sia della carica, mi spiace veramente molto. Ma appunto, rimanendo invece sui temi più cruciali da affrontare in sua compagnia, il primo elemento, restando su un piano più tecnico, che le chiederei di approfondire, riguarda la dimensione temporale, nel senso appunto l'articolo 2 TULPS parla di provvedimenti prefettizi giustificati da urgenza o grave necessità. Cosa può rappresentare, come può sovrapporsi a un'urgenza, una grave necessità, una durata di 3 mesi, e invece quale tipo di funzione in termini di normalizzazione e assuefazione della popolazione può avere questo tipo di durata?
Ma lei è partito proprio dal punto centrale, perché noi siamo un'associazione di avvocati penalisti trasversale, quindi senza una connotazione politica, ma semplicemente, come dire, ancorati al diritto di difesa delle persone i cui diritti di libertà siano compressi. Noi facciamo gli avvocati penalisti, facciamo questo di professione. Ci siamo proprio concentrati sulla questione di metodo, cioè queste ordinanze previste da questa norma, che risale tra l'altro a un testo unico degli anni 30, hanno dei limiti strettissimi che sono stati ancora più, come dire, compressi da una serie di interventi della Corte Costituzionale, che negli anni 50 e 60 ha detto più volte che questi requisiti di necessità e urgenza vanno interpretati in modo molto stringente. Allora, già solo dalla lettura dell'ordinanza prefettizia di Milano, qualche dubbio sulla requisiti, soprattutto della come dire, stretta necessità, c'era venuto, perché nell'ordinanza prefettizia si fa riferimento non a una situazione di allarme diciamo temporaneo, ma una situazione problematica in alcuni luoghi della movida, diciamo così, che si protrae nel tempo e destinata a questo punto si fa di questo strumento uno strumento di controllo la cui messa a terra ha un orizzonte temporale, come ha detto giustamente, di 3 mesi. E ovviamente quando nel provvedimento poi originario, perché è poi diciamo emerso questo provvedimento milanese, traeva origine in una direttiva del Ministero dell'Interno, si fa riferimento per esempio per Roma alla questione del giubileo, già il dubbio viene rispetto a quell'orizzonte temporale. Allora, questo per dire che cosa? Che, come dicevo, lei ha centrato il punto. Uno strumento di questo tipo, che è uno strumento eccezionalissimo, perché eccezionalissimo? Perché è una sorta di delega a emettere provvedimenti generali, quindi quasi leggi, no? A un organo che ha tutto meno che le caratteristiche di del potere legislativo, cioè non è un organo rappresentativo, non è un organo eletto, è un organo, diciamo, periferico del potere esecutivo. Siccome il potere esecutivo ha un potere di normazione assolutamente eccezionale, non voglio fare la pedante e raccontare appunto della Costituzione, degli articoli 76, 77 sul potere del governo, ma non è questo, diciamo, non è questa la tesi. Ma la potere del prefetto è un potere assolutamente residuale, eccezionale. Noi su questo ci siamo soprattutto incentrati, e sui presupposti che poi sono stati in concreto declinati dalla giurisprudenza per dire quando in effetti c'è necessità e urgenza. E su questo avevamo un provvedimento del TAR della Toscana di qualche anno fa, che aveva detto delle cose abbastanza precise rispetto a quando si possono limitare gli spostamenti sul territorio istituendo zone rosse. Se vuole, posso entrare nel merito di quel provvedimento.
Assolutamente sì, volevo solo sottolineare altri aspetti interessanti di quanto ci stava raccontando, ovvero in qualche modo l'utilizzo e il ricorso a strumenti di, come definite probabilmente all'interno del vostro documento, soft law, quindi di normazione che non passi attraverso la liturgia parlamentare, per fare un esempio, ma che in qualche modo attribuisca funzioni trasformative importanti al potere amministrativo, alla agilità con cui appunto un prefetto, una questura e altri possono istituire dimensioni di normazione poi delle condotte degli individui senza passare da appunto le strutture autorizzate costituzionalmente a produrre norme. E questo mi sembrava un dato molto importante, anche perché in qualche modo rimanda ad altri strumenti di contatto tra l'apparato repressivo sanzionatorio e la popolazione. Pensiamo alla sorveglianza speciale, per esempio, come istituto. Ma appunto non volevo sottrarre spazio alle sue osservazioni.
No, no, assolutamente centrato. Anzi, se posso aggiungere una cosa su questo, noi abbiamo visto negli ultimi anni e anche nei provvedimenti in questo momento in valutazione in Parlamento, parlo del DDL sicurezza, certo, di cui sicuramente avrete parlato anche voi, abbiamo visto sempre più utilizzare strumenti cosiddetti di prevenzione, misure di prevenzione, che agiscono un po' tutte quante nel senso di come dire, anticipare la soglia di tutela di quella che viene definita in termini generali sicurezza attraverso interventi come dire, anticipatori che non richiedano violazioni di norme, diciamo, come presupposto di intervento della forza pubblica. Questo è un po' il metodo che viene adottato appunto in questo caso addirittura al di fuori di una cornice normativa. Quegli altri provvedimenti, appunto misure di prevenzione, fogli di via, DASPO, eccetera, eccetera, sono provvedimenti di questo tipo, ma quantomeno trovano il proprio presupposto in una cornice legislativa, quindi in una legge dello Stato approvata dagli organismi preposti, quindi dal Parlamento, come ha detto lei. La ritualità parlamentare è una cosa a cui dobbiamo attaccarci a denti stretti, secondo noi, perché la separazione dei poteri e il funzionamento del nostro sistema costituzionale deve far sì che qualunque limitazione di libertà costituzionali passi attraverso appunto intervento legislativo con tutela giurisdizionale in linea di massima. Le eccezioni a questo schema devono essere spessissime e qui si è andati oltre, perché si è addirittura, ripeto, fatto passo indietro rispetto a quel provvedimento del TAR della Toscana del 2019.
Sì, sicuramente sì. Ci sarebbero altre considerazioni che riguardano anche in qualche modo una categoria che negli ultimi anni è stata riscoperta anche in termini di chiave interpretativa di alcuni fenomeni. Penso al diritto penale del nemico e in questo caso appunto l'identificazione di in modo più o meno esplicito bacini di popolazione suscettibili di eccezionalità nel loro trattamento e di un trattamento che riguarda una dimensione più ontologica che non giurisprudenziale della loro esistenza, è qualcosa che secondo me andrebbe preso in considerazione, e in qualche modo la stessa categoria di urgenza che vediamo sovrapporsi appunto a fenomeni sociali e a fenomeni che non hanno certo una insorgenza improvvisa, incomprensibile, imprevedibile, ma che sono frutto di stratificazioni, di politiche sociali, di insomma sostituzione di welfare col sistema penale, tutte altre analisi sulle quali non sto a soffermarmi, ma semplicemente identificare alcuni determinati segmenti della gioventù, diciamo, del quello che si sarebbe definito proletariato, sottoproletariato urbano, come classe pericolosa da colpire con provvedimenti ad hoc, è qualcosa di abbastanza stravagante o quantomeno di abbastanza indicativo di come si affrontino fenomeni sociali con strumenti che afferiscono alla cassetta degli attrezzi dell'apparato repressivo e non di una più estesa, diciamo, percezione del politico. E un po' mi sembra lo stesso registro che viene applicato alle migrazioni. Questa però, diciamo, forse una parentesi più politica, non so quanto le possa interessare commentarla.
No, allora, sicuramente l'interesse al tema c'è e le devo dire, al di là della premessa che ho fatto, e quindi l'importanza per noi più della questione di metodo che non della volontà nostra di entrare nel merito di scelte di autorità dello Stato, sicuramente non abbiamo potuto non notare, e lo abbiamo anche stigmatizzato, come nel presupposto motivazionale, diciamo, di questa ordinanza milanese e anche nella direttiva del Ministero dell'Interno del 17 di dicembre, che è, diciamo, divenuta nota dopo, ma che era già ovviamente uno dei presupposti di questo provvedimento milanese, si faccia proprio riferimento a categorie di quel tipo. Ecco, noi abbiamo per esempio rilevato come uno dei presupposti sia proprio stata la volontà di reprimere quelle manifestazioni di movida fuori dalle regole, addirittura indicando come soggetti di questo tipo di manifestazioni le persone extracomunitarie di seconda generazione, che vengono nominativamente, come dire, indicate nel provvedimento del prefetto di Milano. E allora non possiamo non notare questo, non possiamo non notarlo soprattutto rispetto a un discorso che da penalisti avevamo già fatto rispetto al DDL sicurezza, e cioè il fatto che invece di intervenire risolvendo alla radice fenomeni sociali, come è stato giustamente detto, e qui non è politica ma è semplicemente buon senso, con interventi che però costano, perché i presidi sul territorio di ogni tipo, sia sul piano sociale che sul piano sanitario, sul piano di cura di dipendenze, di marginalità, diciamo bisogno di accoglienza, costano, e costano molto gli interventi di questo tipo. Gli interventi repressivi costano in termini pecuniari, diciamo, molto meno, ecco, molto più facile. Quindi l'intervento del diritto penale, che abbiamo appunto già stigmatizzato con riferimento al DDL sicurezza, rientrava proprio in quest'ottica. Una dichiarazione pesante di questo genere si traduce, questa dichiarazione, in interventi repressivi sul territorio, però questo non risolve poi i problemi di fondo. Quindi diciamo che fino a qui ci siamo già espressi, e posso dire di condividere quello che hai appena detto.
Sì, ecco, poi citava la categoria del buonsenso, che mi sembra stia abbastanza sfumando rispetto alla dimensione mitologica, quasi di pensiero magico, attribuita alla sicurezza come soluzione per ogni problema e conflitto interno alla società. C'era poi un'altra questione che sottolineava, che è anche semplicemente una questione che si sarebbe potuta ridimensionare a elemento di costume, in realtà ha un portato politico molto più forte il fatto che si citi una categoria di popolazione come appunto giovani migranti di seconda generazione, che va a colpire e a stigmatizzare una fetta enormemente eterogenea di popolazione, riducendola tutta a una categoria di connotata da elementi di pericolosità sociale. Penso possa essere anche molto offensivo e deleterio per chi si riconosce in quella categoria. Arrivando invece a elementi più tecnici, tornando a un elemento più tecnico, una persona, ad esempio, facciamo un esempio concreto, una persona con precedenti penali o semplicemente con denunce pregresse non ancora arrivate in giudicato, può tranquillamente varcare i limiti di queste zone rosse prima di avere ricevuto esplicitamente un ammonimento, un divieto, o deve autolimitarsi in previsione di poterlo ricevere?
Ma non deve assolutamente autolimitarsi, e qua veniamo proprio ai presupposti in concreto delle ordinanze milanesi. L'ordinanza milanese, diciamo che non è abbastanza tassativa, ma ha delle indicazioni che abbiamo visto in questi giorni, che in concreto però non sono state tante rispettate. Mi spiego subito. L'ordinanza milanese ha come requisito, diciamo, di applicazione il fatto che non solo si sia stati denunciati, e questo non basta a nostro parere, essere denunciati per una certa tipologia di reati, perché abbiamo una presunzione di non colpevolezza nella Costituzione che dice, fino a che non si ha una condanna definitiva, una denuncia in sé non può avere delle implicazioni negative così generali, sul piano delle libertà in generale. Ma comunque non basta solo la denuncia, bisogna deve far sì che ci sia un comportamento che viene definito aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto, e questo, secondo il provvedimento milanese, sarebbe abbastanza per provocare poi questo allontanamento coatto. Adesso bisogna capire cosa si intende per allontanamento coatto. Quindi si può entrare nelle zone rosse anche da denunciati, bisogna attenersi a questa regola di buon senso. Ecco, il comportamento definito in questa maniera però a nostro parere risulta veramente impalpabile come definizione, come possibilità di capire che cosa non dobbiamo, cosa non si deve fare per essere per non vedere limitata la propria libertà di stare, di circolare in una certa zona, perché quello che per me può essere molesto può non esserlo per lei. E ovviamente quando si fa molta confusione, specialmente in alcune trasmissioni televisive folli direi in questi giorni, tra quelli che commettono reati e quelli che invece sono assoggettati a questa ordinanza, si sbaglia, perché se si commettono reati è un conto, abbiamo già tutti gli strumenti per reprimere i reati commessi in queste zone come in qualunque altra zona. Questi comportamenti invece non sono comportamenti che arrivano ad essere reati, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di questo provvedimento, ecco. Quindi i comportamenti individuati sono difficili poi da concretizzare. C'è un riferimento generico alla messa in pericolo in concreto della sicurezza, ma anche qui siamo nella discrezionalità assoluta, tant'è che, come dicevo, come accennavo prima, abbiamo visto anche alcuni filmati che girano con le forze di polizia in gruppi che si aggirano tipo in zona stazione centrale di Milano e si invitano ragazzini innocui che stanno lì a chiacchierare seduti sulle panchine ad allontanarsi. Questa è un'applicazione illegittima di quel provvedimento, perché non c'è, ripeto, sebbene in termini così labili e così poco strettamente definiti, nelle condotte previste da questa ordinanza, un divieto di stazionare liberamente dove si pare. Ecco, questo deve essere detto in modo chiaro, non c'è un diritto di allontanare persone senza nessun motivo.
È stato molto chiaro e molto interessante, tra l'altro di nuovo ogni volta emergono molte sfumature dal fatto che in qualche modo questi provvedimenti abbiano una dimensione, non so come definirla, mi viene a definirla pre-penale, nel senso che vengono sottratte quelle garanzie pur all'interno di un campo carico di asimmetrie come quello della giustizia penale, però comunque garanzie fornite dall'apparato sanzionatorio che svaniscono quando c'è semplicemente l'agenzia repressiva senza quel quadro di garanzie. L'altro che emerge con enorme evidenza anche da questa sua ultima descrizione di come si sta concretamente implementando riguarda la categoria che si affianca a quella dell'agilità, appunto, che abbiamo visto prenormativa, che consente questo genere di pratiche, la categoria dell'arbitrarietà, che rischia veramente di diventare l'elemento connotante in assoluto questi provvedimenti dal punto di vista dell'implementazione concreta, sia per la questione strutturale del potere che assume la questura nel produrre, diciamo, delle liste di proscrizione, e sia nel fatto che poi sono sempre agenti di pubblica sicurezza a implementare i controlli. Cioè, molto più banalmente possiamo vedere come sarà facilmente interferibile, come sia già concretamente interferibile tutto questo processo da fenomeni consolidati come il racial profiling, per esempio.
Sì, questo è un tema molto più ampio, ecco, quello della discrezionalità delle forze di polizia, è un tema, quello che posso dire, connaturato un po' alla funzione di prevenzione, questo sì, giustamente, delle forze di polizia sul territorio, il passaggio successivo è l'atto coercitivo, ovviamente, un conto è la sorveglianza, su cui tutti gli eventuali, mi dicono quelli che parlano bene, bias, quindi diciamo pregiudizi, poi agiscono, per cui le categorie insomma inevitabilmente finiscono per orientare il controllo sul territorio. Un altro conto è l'intervento sul territorio, e proprio per questo questi provvedimenti, soprattutto quando non abbiano una fonte legislativa che disciplina in modo tassativo, devono essere ben motivati, ben molto chiari sui termini appunto di eccezionalità e urgenza. Questo era stato detto sull'articolo 2 da cui siamo partiti dai giudici superiori, ecco, nei decenni, ecco, che ci sono stati. Non bisogna dimenticarsi di queste cose, ecco, perché gli interventi della Corte Costituzionale di quegli anni sono stati proprio sollecitati dal fatto che un potere di polizia così importante fosse o meno compatibile rispetto a una Costituzione che ha messo dei paletti molto precisi. E come ho detto, appunto, un provvedimento analogo nel 2019 è stato cassato da un giudice amministrativo proprio basandosi sul fatto che i presupposti erano troppo generici, proprio sulla base della intollerabilità dell'equazione, persona denunciata, persona da allontanare. Insomma, bisognerebbe guardare un po' anche alla storia degli istituti, degli istituti giuridici, ecco, adesso parlo così troppo da avvocato, ma
No, ma fa benissimo, sono strumenti molto importanti, la ringrazio davvero. Verrebbe da aggiungere che al di là appunto di, diciamo, degli anticorpi che si possono trovare all'interno della giurisprudenza e di quella costituzionale, può essere molto interessante che si sviluppino degli anticorpi a livello sociale, e credo che la vostra presa di posizione sia molto interessante. Sottolineava anche nel documento anche il silenzio assordante. Ecco, speriamo di colmare questo silenzio assordante il più possibile, sia negli strumenti di mediazione di contenuti sia sul territorio. Quindi grazie ancora.
Abbiamo lanciato un sasso in uno stagno troppo piatto, vediamo se qualche onda ritorna e ci dà soddisfazione.
Speriamo davvero di sì. Grazie mille Valentina Alberta.
Grazie a voi tantissimo, grazie e buon lavoro.
A presto, buona giornata e buon lavoro. Tra l'altro, un'ultima riflessione che si potrebbe fare attorno alle zone rosse, che mi viene in mente accoppiando appunto questa traiettoria dell'implementazione di dispositivi repressivi svincolati in qualche modo per un alto coefficiente di agilità da tutti i crismi delle liturgie istituzionali che vengono appunto applicati e sovrapposti in modo molto arbitrario sul territorio. Ecco, un'altra traiettoria che si può accoppiare è quella dell'automazione. Proviamo a immaginare l'accoppiata tra zone rosse, varchi e controllo biometrico. Qui non servono più i presidi di polizia, le ronde di carabinieri, i checkpoint per valutare se una persona sia in qualche modo suscettibile di respingimento dalla ZTL zona rossa o meno, bensì semplicemente varchi automatizzati che somministrano sanzioni e somministrano alert sui telefonini, sui dispositivi delle persone non desiderate.